Bisogna mostrare rispetto per i processi impersonali che hanno consentito agli uomini di creare cose più grandi di quelle da essi conosciute.
Friedrich von Hayek, Conoscenza e processo sociale, 1933-1982. Perché leggere questo libro?
Conoscenza e processo sociale, curato dal compianto professor Lorenzo Infantino, costituisce un illuminante viaggio alla scoperta del filo rosso, che connette gli svariati ambiti di studio indagati dal premio Nobel per l'economia Friedrich von Hayek nel corso del suo poliedrico percorso intellettuale. Animato da una intensa curiosità e versato per la ricerca multidisciplinare, egli si è progressivamente cimentato a trattare le materie più svariate, dalla teoria economica all'epistemologia, dalla psicologia alla sociologia, dalla filosofia politica alla storia economica, passando per la gnoseologia. Il lettore, grazie agli scritti che per la prima volta sono stati raggruppati in un unico volume, potrà così rendersi conto di quanto vasti fossero gli interessi del pensatore austriaco. Si troveranno così punti di contatto tra questioni, come la rappresentazione del cervello o l'ordine sensoriale, che solo apparentemente potrebbero sembrare non correlate alle tipiche tematiche affrontate da Hayek. Quali il processo di formazione degli ordini spontanei, l'insorgenza delle conseguenze inintenzionali delle azioni umane intenzionali, il fenomeno della dispersione della conoscenza all'interno della società, la non sostenibilità del costruttivismo o le presunzioni fatali insite in ogni abuso della ragione.
Riassunto. La mente è un sofisticato meccanismo di classificazione.
Hayek concepisce il sistema nervoso centrale del corpo umano come una struttura di fibre nervose tra di loro interconnesse. Le connessioni tra gli elementi fisiologici costituiscono, quindi, la fonte primaria da cui traggono origine i fenomeni mentali. Questa struttura svolge la funzione di centralina operativa, capace di intercettare degli stimoli fisici e di filtrarli attraverso un processo selettivo, attivando al contempo delle percezioni soggettive del mondo di cui le persone fanno esperienza. La percezione postula sempre un'attività interpretativa, che ci conduce a prestare attenzione ad alcuni aspetti del mondo fisico e ad ignorarne degli altri. Questa teoria presuppone, pertanto, l'esistenza di due ordini distinti e per certi rispetti contrapposti. Il mondo soggettivo, sensoriale o percettivo da una parte, quello oggettivo, fisico o scientifico dall'altra. Tra gli elementi che compongono questi due ordini non sussistono né correlazioni binarie specifiche, né tantomeno meccanici rapporti di equivalenza tra gli oggetti dell'uno e quelli dell'altro ordine. La contrapposizione, d'altra parte, non è data dall'illusione di poter qualificare il mondo fisico come reale e quello sensoriale come apparente, bensì dalla natura e dalla intensità degli effetti che gli eventi producono gli uni sugli altri, nonché dal loro riverbero sull'azione umana. Per Hayek, in buona sostanza, tutti i fenomeni mentali, comprese le esperienze che maturiamo e sperimentiamo nel continuo, così come le emozioni vissute e i corsi d'azione intrapresi, sono il frutto di processi classificatori eseguiti dal nostro sistema nervoso centrale. È proprio attraverso la sua concezione della mente, come un sofisticato meccanismo classificatorio, che Hayek cerca di contrastare i critici del soggettivismo, come i behavioristi e i fisicalisti, che rivendicavano la necessità di espungere dalla scienza sociale ogni riferimento a supposte entità mentali, quali i piani o gli scopi individuali, per rimpiazzarli con oggetti e manifestazioni definibili in termini fisici o materiali. Se per gli assertori dell'antisoggettivismo un sistema complesso può essere ridotto alla mera somma dei processi fisici e dei singoli elementi che compongono quel sistema, per Hayek è vero proprio il contrario. Facendo leva su un approccio di natura antiriduzionista, egli ritiene che il sistema nel suo complesso sia sempre maggiore della sommatoria delle singole parti che lo costituiscono, e di conseguenza, se un apparato classificatorio deve essere in grado di spiegare pienamente un oggetto, allora questo deve anche possedere una struttura più complessa dell'oggetto che si sta indagando. Detto altrimenti, la capacità di un meccanismo classificatorio nel fornire una spiegazione completa ed esaustiva di un oggetto è circoscritta a quegli oggetti che sono contraddistinti da strutture meno complesse rispetto a quella del meccanismo che li deve classificare. Ne consegue che il cervello umano non sarà strutturalmente idoneo a classificarsi in maniera compiuta, cioè di produrre una catalogazione fisica ordinata delle proprie operazioni.
Più che creare delle regole, la mente consiste di regole.
Sulla scorta di queste premesse teoriche, per Hayek la mente non è una dotazione naturale, un dato fisiologico o una prerogativa conferita per via ereditaria, quanto piuttosto l'espressione di acquisizioni progressive e di un'assimilazione evolutiva di una tradizione di pensiero, di abitudini, esperienze e convenzioni sociali che non sono state geneticamente trasmesse. Essa è tanto un prodotto dell'ambiente sociale in cui è avvenuta la sua crescita, quanto qualcosa che a sua volta ha influenzato e modificato le istituzioni della società. Per il Nobel austriaco, pertanto, la mente si può rappresentare solo attraverso una nozione composita e articolata, che a sua volta costituisce il fondamento epistemologico della sua visione generale sulla conoscenza e sull'ordine sociale. La mente, infatti, è un sistema complesso i cui dettagli sono difficilmente spiegabili. È indubbio che quella di cogliere e di intercettare il complesso degli specifici fattori, capaci di esercitare un impatto sulla estesissima trama di interazioni tra individui e agenti, dalla cui combinazione emerge la mente come un prodotto sociale dell'adattamento evolutivo, appare un'impresa del tutto velleitaria e al di là della portata delle effettive possibilità umane. Ma vi è di più, appare oltremodo impossibile enunciare l'universalità delle regole che guidano i nostri comportamenti, o formalizzare i contenuti di tutte le norme di condotta che orientano i nostri corsi di azione, consentendoci di districarci in maniera efficiente nella conduzione degli affari quotidiani. Sulla nostra conoscenza conscia incombe, di fatto, un'estesissima limitazione gnoseologica. Ecco perché non appare peregrino affermare che più che creare regole, la mente consiste di regole d'azione, di un complesso di norme cioè che essa non ha prodotto, ma che ha finito per governare le azioni degli individui, poiché le azioni poste in essere in accordo con tali regole si sono dimostrate di maggior successo rispetto a quelle fatte proprie da individui o gruppi concorrenti.
Conosciamo di più di quello che possiamo esprimere.
In virtù di queste regole che governano la condotta individuale, la mente umana è stata in grado di percepire, intercettare e organizzare una grande mole di conoscenza, garantendo al contempo che gli individui la potessero elaborare in maniera efficiente e sfruttare a proprio vantaggio, onde potersi adattare evolutivamente alle condizioni ambientali in cui si sono ritrovati a vivere. Ciò non di meno, la natura di questa conoscenza non è sempre consapevole, chiaramente codificata o esplicitamente razionale, ma spesso si manifesta sotto forma di frammenti di conoscenza di natura pratica e tacita, che mal si presta a eventuali tentativi di formalizzazione. Sin dai primordi della vita in società, le norme di condotta venivano rispettate in via pratica dai piccoli gruppi sociali e dagli individui che li costituivano, senza che esse fossero imposte in forma articolata. Non solo, ma l'adesione spontanea a quelle norme era dettata dal fatto che il gruppo che le avesse seguite avrebbe potuto conseguire un vantaggio competitivo in termini di probabilità di sopravvivenza, senza tuttavia che le stesse fossero note in partenza da coloro che si lasciavano guidare dalla loro silenziosa presenza. Il fatto che dette regole siano per lo più emerse in forma irriflessa e che la conoscenza accumulata, propiziata nel corso del tempo dalla loro costante e paziente applicazione, risulti spesso difficile da formalizzare, mette in luce una condizione ben precisa, che conosciamo in realtà molto di più di quello che possiamo esprimere. Ciò sembra implicare che in un certo senso sappiamo sempre non solo più di quanto sappiamo enunciare deliberatamente, ma anche di quello di cui siamo consapevoli o che possiamo deliberatamente provare, e ciò che facciamo con successo dipende da presupposti, che sono al di fuori della gamma di ciò che possiamo enunciare o che può essere oggetto della nostra riflessione. Ma non è tutto, se quel che esprimiamo è intelligibile agli altri, è solo perché anche gli altri dispongono di una struttura mentale assimilabile alla nostra, che è governata da regole di funzionamento del tutto compatibili. Perché ciò che percepiamo nel guardare altra gente non sono tanto i movimenti particolari, ma uno scopo, o un umore, o un'attitudine, disposizione o atteggiamento che riconosciamo senza sapere da cosa siano dovuti. È da queste percezioni, che deriviamo la maggior parte delle informazioni che ci rende intelligibile la condotta degli altri. Il riconoscimento di un'azione volta a uno scopo avviene seguendo una regola con cui abbiamo familiarità, ma che non conosciamo esplicitamente.
Le norme generali e astratte.
Secondo Hayek, l'uomo ha sviluppato la ragione perché si è affidato a delle regole, non ha stabilito quelle regole in quanto dotato di ragione. Affidarsi a regole e ad istituzioni che sono progredite ed evolute nel corso del tempo ci ha consentito, infatti, di far fronte ai nostri limiti cognitivi e alla nostra fisiologica ignoranza, permettendoci di navigare tra i marosi delle congiunture mutevoli. Esse possono essere definite come una bussola che facilita il processo decisionale, supportando le nostre capacità cognitive, soprattutto alla luce delle circostanze ambientali in cui dobbiamo effettuare la scelta. L'universo delle regole sociali che soprintende all'azione degli individui è in gran parte costituito da norme negative, nella misura in cui stabiliscono ciò che gli uomini e le donne non possono fare, più che dirci in concreto cosa sono autorizzati a fare. Il rispetto di siffatte regole negative di giusta condotta diventa pertanto cruciale perché ci permette di costruire un ordine sociale che deve essere definito come una condizione in cui gli attori possono, sulla base delle rispettive conoscenze specifiche, alimentare aspettative rispetto al comportamento degli altri, le quali si dimostrano corrette, perché rendono possibile un efficace aggiustamento reciproco delle azioni dei soggetti interagenti. Di fatto, il rispetto e l'adesione a regole di condotta generali e astratte rappresenta la miglior garanzia per alimentare un ordine che è desiderabile non tanto perché mantiene tutti gli elementi al loro posto, ma perché attiva in maniera dinamica e mobilita capacità che altrimenti non esisterebbero, ampliando al contempo gli spazi entro cui gli individui possono concepire dei piani realizzabili e coadattabili.
Conoscenza dispersa e coordinamento dei piani individuali.
Uno dei grandi interrogativi che ha sempre animato e ispirato la ricerca di Hayek concerne le modalità con cui possono trovare concreta realizzazione l'apprendimento sociale e il costante aggiustamento delle reciproche aspettative, nella loro essenza di fenomeni che innervano la fittissima ragnatela di interazioni a somma positiva, che hanno luogo e si sviluppano all'interno di un ordine spontaneo. Su tutti l'ordine catallattico, ovvero l'ordine di mercato basato sullo scambio di beni e servizi. A questo quesito cercherà di fornire un'esaustiva spiegazione con il saggio L'uso della conoscenza nella società, elaborato nel 1945 e che costituisce uno dei saggi scientifici più citati e menzionati a partire dal secondo dopoguerra. In esso Hayek approfondisce e affina le sue elaborazioni scientifiche, intese ad edificare quello che potrebbe essere ben definito come un coerente sistema di principi e idee funzionali allo sviluppo della conoscenza scientifica. Da ciò emerge in modo sempre più evidente che uno dei principali problemi che si manifestano nell'ambito di un ordine economico coerente discende precisamente dal fatto che la conoscenza delle circostanze di cui ci dobbiamo servire non esiste mai in forma concentrata o integrata, ma solamente sotto forma di frammenti dispersi di conoscenza, incompleta e spesso contraddittoria, che gli individui posseggono separatamente. Un ordine economico razionale, in cui le risorse scarse sono impiegate in funzione della loro capacità di soddisfare i bisogni via via più urgenti, non può consistere nell'allocare risorse date, secondo schemi o modelli prefissati, passibili di essere conosciuti e governati esclusivamente da una singola mente organizzatrice, in forza delle sue prerogative di onniscienza e infallibilità. Si tratta piuttosto del problema relativo a come assicurare il migliore uso di risorse note a singoli membri della società, per fini la cui importanza relativa è nota solo a tali individui. Siamo pertanto di fronte al fenomeno della dispersione della conoscenza nella società, che incorpora e ricombina un duplice ordine di questioni. In primo luogo, quella del riconoscimento di una particolare tipologia di conoscenza, la cui rilevanza è tanto fondamentale almeno quanto la scarsa considerazione di cui gode, considerato che essa non viene annoverata tra le fonti di conoscenza scientifiche o tra quelle produttive di leggi generali e oggettive. Trattasi della conoscenza delle circostanze particolari di tempo e di luogo. in relazione alla quale ogni individuo si trova in una posizione di vantaggio rispetto a tutti gli altri, dal momento che egli dispone di informazioni all'istante, uniche e difficilmente ripetibili, le quali possono essere impiegate con profitto solo se il processo decisionale che ne consegue viene a lui demandato o è assunto con la sua attiva collaborazione. In secondo luogo, vi è la tematica correlata alle modalità con cui l'uomo sul posto possa utilizzare con prontezza le conoscenze decentralizzate di cui dispone, mettendole a frutto nella realizzazione di progetti individuali, grazie al vaglio selettivo delle ulteriori informazioni di cui ha bisogno, per poter adattare le proprie decisioni all'intero quadro di cambiamenti del più ampio sistema economico. In un ordine catallattico, cioè basato sugli scambi, questo vaglio selettivo è esercitato dall'azione dei prezzi di mercato, i quali servono propriamente a coordinare le azioni separate di persone differenti, allo stesso modo in cui i valori soggettivi aiutano l'individuo a coordinare le parti del suo piano.
Il ruolo dei prezzi in un ordine catallattico.
Per Hayek, insomma, la teoria economica dovrebbe anzitutto ambire a comprendere in che modo l'interazione spontanea di un certo numero di persone, ciascuna delle quali in possesso di un certo quantum di conoscenza, conduca a uno stato di cose in cui i prezzi corrispondono ai costi, e via dicendo, e che potrebbe essere una situazione realizzata attraverso un coordinamento consapevole solamente da qualcuno in grado di disporre della conoscenza complessiva di tutti gli individui considerati. Approcciando analiticamente la natura e il ruolo dei prezzi, Hayek comincia a riflettere circa il fatto che gli stessi non costituiscano solo degli importanti incentivi capaci di sollecitare il processo di scelta degli attori economici, né che esauriscano la propria funzione permettendo a quegli stessi attori di catturare tutte le informazioni rilevanti ai fini della massimizzazione dell'utilità o dei profitti. Vi è infatti un aspetto molto più importante e spesso trascurato dalla teoria economica. I prezzi fungono da formidabile ed efficiente catena di trasmissione delle informazioni essenziali, utili a orientare il processo decisionale e a coordinare i corsi d'azione di attori che fisiologicamente possono solo disporre di una conoscenza imperfetta, asistematica e spesso non elaborabile per mezzo di processi formalizzati. In buona sostanza, il meccanismo dei prezzi consente di valorizzare il ruolo della conoscenza decentralizzata, circostanze particolari di tempo e di luogo, nelle sue potenzialità creative e di esaltarne l'utilizzo in chiave imprenditoriale. Per tali motivi il meccanismo dei prezzi non è tanto necessario perché consente di risolvere i problemi di coordinamento sociale, permettendo a tutti di sapere tutto, ma piuttosto perché rende possibile un coordinamento molto più economico, efficiente ed efficace di quello che altrimenti si realizzerebbe in sua assenza. I prezzi ci consentono cioè di intraprendere un processo di apprendimento continuo e costante, sia grazie alla loro attitudine a fornirci le informazioni essenziali alla formazione di decisioni volontarie ex ante, sia veicolandoci feedback funzionali a un'eventuale correzione e all'adattamento ex post del precedente iter decisionale. È proprio dal dispiegarsi delle dinamiche di ordini spontanei, come quello catallattico, e dal realizzarsi di esiti favorevoli riconducibili al loro operare, che può emergere la società aperta, ovvero una struttura sociale, frutto di un lungo processo di adattamento e selezione, in cui un numero indeterminato di individui che differiscono tra loro per valori, aspirazioni e obiettivi, per convinzioni e credenze, per competenze e attitudini, oltre che per una diversa capacità di sfruttare a proprio vantaggio le circostanze particolari di tempo e luogo, riesce sorprendentemente a interagire, attivando una complessa e ramificata rete di scambi e relazioni a somma positiva. E a cosa devono questa loro condizione? In primo luogo, all'adesione e all'applicazione di regole di giusta condotta, capaci di garantire l'integrità personale, di assicurare la proprietà privata e il legittimo impiego dei frutti del proprio lavoro, nonché di garantire la esecutività dei contratti. In secondo luogo, all'osservanza di processi impersonali e anonimi che richiedono agli individui agenti di trovare un accordo esclusivamente sui mezzi che si intendono scambiare e che sono suscettibili di servire una grande varietà di scopi, ma non di concordare sui fini specifici e concreti che si desidera perseguire con l'ausilio di quei mezzi, per i quali vige un'assoluta neutralità. Va da sé che questo consente di disinnescare in origine i potenziali conflitti nascenti dalla necessità di far prevalere determinati interessi su altri e di estendere la frontiera delle possibilità per i soggetti interessati, propiziando la creazione di cose più grandi di quelle da essi conosciute. Dagli ordini spontanei, di fatto, secernono istituzioni sociali cruciali per il coordinamento dei singoli piani individuali, la cui stabilità ci mette in condizione di avere più certezze circa la plausibilità delle nostre aspettative e di formulare quindi dei piani migliori, nella misura in cui possono trovare una maggior probabilità di esecuzione.
La concorrenza come procedimento di scoperta.
Nella visione hayekiana, quindi quello di mercato, è un processo capace di mobilitare conoscenze ampiamente disperse e, mediante il meccanismo dei prezzi, di comunicare informazioni essenziali agli operatori economici per intraprendere corsi d'azione razionali. Il problema della conoscenza, da un punto di vista economico, riflette sostanzialmente le modalità con cui i beni possono essere prodotti e utilizzati da parte degli attori economici, insieme alle condizioni che influenzano la loro produzione e il loro utilizzo. Ciò non di meno, come evidenza il Nobel austriaco in un altro suo celeberrimo saggio, il significato della concorrenza non si risolve nulla assumendo che tutti sappiano tutto. Questa assunzione di fondo, utopica quanto dannosa, costituisce invero il pilastro fondante del quadro teorico che si è andato ad affermare in seno all'analisi economica tradizionale. Il modello neoclassico, infatti, si fonda sull'ipotesi di concorrenza perfetta nei mercati dei beni e dei fattori produttivi, nella misura in cui agli operatori economici è precluso fissare il prezzo di vendita dei beni e dei servizi prodotti. Un mercato si può definire perfettamente concorrenziale quando si verificano almeno le seguenti condizioni. I beni e i servizi prodotti presentano un'assoluta omogeneità. Le imprese dispongono di informazioni complete e simmetriche circa tutti gli elementi necessari all'esercizio dell'attività produttiva. I consumatori hanno ben chiare le proprie preferenze, finalizzate al soddisfacimento dei rispettivi bisogni, e sul mercato opera un numero indefinito di agenti economici, siano essi produttori, venditori o consumatori, che competono per proporre o per accedere a una gamma di prodotti perfettamente intersostituibili tra di loro. La teoria della concorrenza perfetta, che cominciò a emergere negli anni 30 del XX secolo, postula cioè un'irrealistica omogeneità delle condizioni operative, un'assoluta standardizzazione dei prodotti e dei beni presenti sul mercato, un livellamento dei loro prezzi, nonché presume una fantasticata onniscienza da parte di tutti gli attori economici in gioco. Essa incarna, cioè, la visione di un mondo uniforme e statico, del tutto prevedibile e modellabile da parte di elite illuminate e lungimiranti, in cui non vi è spazio per il rischio e il fallimento. Ma una simile condizione di supposto equilibrio, nell'ottica dell'approccio metodologico e gnoseologico abbracciato da Hayek, ha ben poco senso. È un costrutto immaginario che al limite può rappresentare un ausilio per la speculazione teorica. Ed è una formulazione tautologica che definisce circolarmente i risultati attesi in forza delle particolari modalità con cui vengono poste le premesse, presupponendo per definizione che gli agenti economici siano a conoscenza di tutte le informazioni rilevanti per assumere decisioni razionali e per intraprendere corsi d'azione sempre coerenti con le finalità da conseguire. Questo mondo non esisteva e non esiste, ma soprattutto rinnega l'idea, che era sempre stata centrale nell'ambito della scienza economica, che la concorrenza costituisce un processo dinamico e incessantemente innovativo, volto all'esplorazione e alla scoperta del nuovo e del diverso, nonché al rinnovamento e al differenziamento di dati e informazioni in virtù della nostra conoscenza attuale e della nostra attuale anticipazione delle condizioni future. La concorrenza perfetta non solo è inutile, ma è anche pregiudizievole, perché se tutti sapessero già in partenza cosa fare e cosa non fare, non avrebbe alcun senso affidarsi all'unico procedimento che permette di scoprire fatti che, senza di essa, nessuno conoscerebbe o perlomeno nessuno utilizzerebbe. In quanto capacità di differenziare e differenziarsi, è il processo concorrenziale a dirci e a segnalarci quali beni siano scarsi o quali cose siano beni e quanto essi siano scarsi o che valore abbiano. Così come, in virtù della sua capacità di propiziare l'emersione di maggiori capacità e conoscenze, rispetto a qualsiasi altro procedimento, è sempre la concorrenza a stimolare la ricerca di nuovi modi di fare le cose, migliori rispetto a quelli utilizzati in precedenza.
Costruttivisti versus evoluzionisti. Individualisti falsi versus individualisti veri.
Quel che appare evidente nel dispiegarsi del ramificato e poliedrico percorso intellettuale di Hayek è la sussistenza di un'irriducibile e strisciante contrapposizione tra coloro che ritengono che l'uomo, avendo forgiato da sé le istituzioni fondamentali per la sua esistenza, debba anche poterle riplasmare a suo piacimento, in funzione di soddisfare i propri desideri e le proprie rinnovate aspirazioni. E coloro che invece hanno realizzato che le istituzioni, su cui si fondano le conquiste dell'umanità, sono il portato degli effetti combinati delle azioni individuali, senza una mente che le progetti e le diriga. I primi rientrano nella categoria che l'economista e filosofo austriaco ha bollato come costruttivisti. Costoro sono ossessionati dall'idea che tutte le istituzioni sociali, siano esse il linguaggio, lo Stato, il diritto, la moneta, la religione, siano esiti di piani intenzionali, realizzazioni di progetti deliberati da singoli o da gruppi. Per il costruttivista, quello della costruzione pianificata è un movente all'azione irresistibile, perché il desiderio di progettare e costruire secondo un piano deliberato non esaurisce un'aspirazione meramente idealistica, bensì incarna una profonda predilezione per il potere in sé e per sé. Il costruttivista vorrà sempre imporsi e imporre il proprio piano, nonostante la natura dovesse spontaneamente produrre risultati migliori di quelli generati da un disegno intenzionale. La concezione costruttivista, con l'applicazione di precise tecniche ingegneristiche e organizzative, è propriamente quella che, a decorrere dalla fine del XVIII secolo, ha sempre più affascinato le élite politiche e burocratiche assetate di potere, e uno stuolo di modellatori sociali abbagliati dall'ambizione di riplasmare la società su nuove basi e di forgiare l'uomo nuovo in forza dell'imposizione della propria verità salvifica. Come l'ingegnere e il dominus che, impiegando razionalmente le conoscenze a sua disposizione, è in grado di creare e di conformare le cose secondo un proprio disegno intenzionale, allo stesso modo l'ingegnere sociale, applicando sapientemente sulla società nel suo complesso principi e logiche affini, può perseguire gli obiettivi più arditi in virtù della centralizzazione integrale di tutte le conoscenze necessarie. I costruttivisti, però, non sono mai riusciti a risolvere il problema più singolare del mondo delle scienze sociali. Com'è possibile che siano sorte e che esistano istituzioni propizie al conseguimento delle finalità coscienti dell'uomo e decisive per il suo sviluppo, senza che alla loro fondazione abbia concorso un disegno deliberato a tavolino, o senza che una mente ordinatrice abbia presieduto alla loro nascita? Detto altrimenti, a differenza degli evoluzionisti, che fanno parte della seconda categoria sopra menzionata, essi non riescono a comprendere che, ancorché le istituzioni siano tutte frutto dell'azione umana, poche di esse sono esiti di progetti umani deliberati e consapevoli. Queste istituzioni, come i prezzi, la moneta, i diritti di proprietà, i costumi e i sistemi di segnalazione della cultura e dell'apprendimento, sono evolutivamente progredite sulla scorta della loro capacità di aver posto gli uomini in condizione di stabilire liberamente i contenuti delle proprie azioni, favorendo l'aggiustamento reciproco dei rispettivi piani alla luce del mutar delle circostanze particolari di tempo e luogo che potevano avere un impatto sui medesimi. E nonostante si continui a possedere una cognizione del tutto approssimativa e superficiale della loro natura e del loro operare, la loro presenza è sempre indispensabile per consentirci di trarre il massimo dalle nostre vite. Perché, come ha chiarito Hayek in un'altra sua opera, tali istituzioni rappresentano le premesse poste a fondamento dell'ulteriore sviluppo dell'uomo, quelle che gli hanno conferito i poteri di cui dispone. La capacità di capire che le istituzioni o gli ordini sociali sono in gran parte l'esito imprevisto di azioni individuali, anziché l'esclusivo portato di piani deliberati a tavolino, costituisce la cartina al tornasole per individuare la prima, incolmabile frattura che separa i veri individualisti, i prosecutori degli insegnamenti dei pensatori britannici del XVIII secolo, dai falsi individualisti, pervasi dalle dottrine e dal pensiero di derivazione cartesiana.
L'ordine senza una mente direttiva individuale, critica della pianificazione.
Se vi sono degli insegnamenti ricavabili dall'articolata e feconda lezione hayekiana, essi sono che l'evoluzione spontanea dei processi sociali può procurare dei risultati superiori alla capacità previsionale e realizzativa di ogni singola mente umana, e in secondo luogo che qualsiasi tentativo finalizzato a imporne un controllo cosciente conduce inevitabilmente a esiti nefasti. Qualsiasi tentativo di pianificazione dirigistica dell'ordine economico e sociale, infatti, è lì degli elementi su cui si fonda il processo decisionale di ogni singolo attore che intende conseguire i propri obiettivi. Quali le specifiche circostanze di tempo e di luogo in cui ci si trova a operare, gli schemi di valore, le gerarchie dei fini, le preferenze, i costi e opportunità che costituiscono il patrimonio informativo unico e irripetibile del soggetto agente. Quel che è certo è che da queste interazioni e da queste combinazioni scaturiscono inevitabilmente delle azioni inintenzionali di azioni umane intenzionali, il cui esito non è facilmente prevedibile. Ecco perché diventa essenziale evitare di sabotare il funzionamento di meccanismi capaci di favorire l'elaborazione della maggior quantità possibile di conoscenza locale, alla luce e all'interno di un framework di regole. Regole di condotta che non mirano a stabilire il corso d'azione che ne deve conseguire, istituzioni, proprietà privata e logica contrattuale, e incentivi, il meccanismo dei prezzi di mercato, imprescindibile per innescare e regolare le catene di trasmissione delle informazioni di sistema che esaltano l'innata attitudine umana a trafficare, barattare e scambiare. Le logiche di questi meccanismi, mettendo al centro la valorizzazione e il coordinamento della conoscenza decentralizzata, sono infatti funzionali all'espansione della frontiera delle possibilità, perché favoriscono l'emersione di una moltitudine di opzioni in concorrenza tra loro, alcune delle quali magari non ancora esistenti, ma passibili di scaturire da un ambiente favorevole alla germinazione di idee nuove e alla sperimentazione di intraprese inedite. Con ciò semplicemente si riconosce che se le conseguenze di un'azione possono essere estese, sia spazialmente che temporalmente, e non pianificabili a tavolino, a maggior ragione lo sono le inimmaginabili catene causali che possono innestarsi e sorgere dall'incrocio e dall'interconnessione di quelle conseguenze, specie all'interno di sistemi aperti a flussi di informazioni in cui le possibilità di interagire e di dar corso a nuove iniziative sono amplificate a dismisura. Per Hayek, insomma, non si tratta di rifiutare a prioristicamente un'idea, quella di pianificazione, ma di comprendere chi si trovi nella condizione migliore per attuarla. Se il singolo individuo che, in base alla natura e alla tipologia della conoscenza da lui detenuta, organizza mentalmente e in chiave prospettica i passaggi, le circostanze e i fattori chiave che definiscono il corso d'azione che intende intraprendere per raggiungere un determinato obiettivo. O un'autorità centrale che ha la pretesa di gestire in forma razionale e coordinata, in base a un procedimento di canalizzazione e di elaborazione accentrata della conoscenza, i mezzi che essa si arroga di mobilitare con la forza per conseguire gli obiettivi decretati. Nel primo caso, poiché il piano è la rappresentazione organizzata della conoscenza pratica e rilevante, che la gente possiede e scopre di continuo nell'ambito di un'azione finalizzata a ottenere specifici obiettivi, la possibilità di conseguirli sarà in correlazione diretta con la quantità e la qualità di informazione di cui la gente avrà la libertà di disporre. Con i fatti particolari e le circostanze di tempo e luogo che tale libertà gli permetterà di sfruttare in chiave creativa, nonché con la ragionevole certezza di poter godere dei frutti che si dovessero generare intraprendendo il nuovo corso d'azione. Non solo, ma tale possibilità di realizzazione funge anche da stimolo per la scoperta e per l'elaborazione, in chiave imprenditoriale di nuova informazione utile. Nel caso invece in cui la decisione spetti al pianificatore centrale, costui non sarà assolutamente in grado di disporre della conoscenza peculiare che, per sua natura e fisiologia, non può essere acquisita ed elaborata centralmente. E d'altra parte dovrà deliberatamente rinunciare al meccanismo dei prezzi, di cui ha deciso di sbarazzarsi, quale strumento fondamentale per innescare le catene di trasmissione di quelle informazioni di sistema, così fondamentali per coordinare i singoli corsi d'azione, basati primariamente sulla conoscenza limitata delle circostanze particolari di tempo e luogo.
Citazioni rilevanti. Azioni e percezioni guidate da regole.
La capacità del bambino di capire i diversi significati di frasi, espresse mediante un'appropriata struttura grammaticale, costituisce l'esempio più classico della capacità di percezione guidata da regole. Le regole che non riusciamo a formulare non guidano quindi solo le nostre azioni, guidano anche le nostre percezioni, in particolare la percezione delle azioni degli altri. Il bambino che parla in modo grammaticalmente corretto, senza conoscere le regole della grammatica, non solo capisce tutte le sfumature di significato che gli altri esprimono, seguendo le regole grammaticali, ma può anche essere in grado di correggere un errore di grammatica presente nel discorso degli altri. Questa capacità di percepire regole o regolarità o schemi nell'azione degli altri è un fenomeno molto generale e importante, è un esempio di percezione gestaltica.
Concorrenza perfetta versus concorrenza reale, perché la prima sopprime la seconda.
In una situazione in cui non avremo mai molte persone che offrano lo stesso prodotto o servizio omogeneo, a causa del carattere sempre mutevole dei nostri bisogni e della nostra conoscenza, o anche in conseguenza dell'infinita varietà delle attitudini e capacità umane, la situazione ideale non può essere quella che richiede l'esistenza di un grande numero di prodotti o di servizi che abbiano tutti le stesse caratteristiche. Il problema economico è quello di fare il miglior uso possibile delle risorse che effettivamente abbiamo, e non quello di stabilire che cosa dovremmo fare se la situazione fosse diversa da quella che effettivamente è. Penso che la lezione pratica che si deve trarre da tutto ciò è che ci si dovrebbe preoccupare molto meno del fatto che, in una data situazione, la concorrenza non sia perfetta, e molto di più del fatto che non ci sia per nulla concorrenza.
Come l'ordine spontaneo aumenta le possibilità di conseguire i nostri fini individuali.
Il fatto è che, sebbene non sia stato creato per uno scopo particolare, e non si possa propriamente dire che abbia uno scopo, un ordine spontaneo può risultare altamente favorevole al conseguimento di molti scopi individuali che, nel loro complesso, non sono noti a nessun singolo individuo e nemmeno a gruppi relativamente piccoli di persone. L'azione razionale è in effetti possibile solo in un mondo che presenta un certo ordine, pertanto ha chiaramente senso tentare di porre in essere condizioni che per ogni individuo preso a caso rendano molto elevate le probabilità di conseguire i propri fini nel modo migliore possibile, anche se non si può prevedere quali particolari fini saranno favoriti e quali no.
Individualisti veri versus individualisti falsi.
Si potrebbe anche dire che la prima posizione, quella del vero individualismo, è il prodotto di una profonda consapevolezza dei limiti della mente individuale, che induce a un atteggiamento di umiltà nei confronti dei processi impersonali e anonimi, per mezzo dei quali gli individui riescono a creare cose più grandi di quelle da essi conosciute. Mentre il falso individualismo è il prodotto di una esagerata fiducia nei poteri della ragione individuale e del conseguente disprezzo nei confronti di qualunque cosa non intenzionalmente progettata da essa o che non risulti per essa del tutto intelligibile. L'atteggiamento del vero individualista è più affine a quello di un giardiniere che si cura delle proprie piante, piuttosto che a quello di un ingegnere che vuole piegare i risultati a un proprio disegno. L'atteggiamento fondamentale del vero individualismo è un atto di umiltà nei confronti del processo attraverso cui il genere umano ha raggiunto cose che non sono state comprese o progettate da alcun individuo, ma che senza dubbio sono più grandi delle menti individuali. Il problema è quindi stabilire se possa essere consentito alla mente dell'uomo di continuare a crescere come parte di tale processo, o se alla ragione umana debbano essere messe le catene da essa stessa create. Quello che ci insegna l'individualismo è che solo fino a quando è libera, la società è più grande dell'individuo; quando è regolata o diretta, la sua attività si commisura, riducendosi, ai poteri delle menti individuali che la regolano o la dirigono. Se la presunzione della mente moderna, che spinge a non rispettare nessuna cosa che non sia consapevolmente diretta dalla ragione individuale, non imparerà in tempo dove fermarsi, possiamo essere sicuri, come Edmund Burke ci ammoniva, che tutto quello che si trova attorno a noi si farà gradualmente più piccolo, sinché alla lunga i nostri interessi non si ridurranno alle dimensioni delle nostre singole menti.
Punti da ricordare.
Per Hayek tutti i fenomeni mentali sono il frutto di processi classificatori eseguiti dal nostro sistema nervoso centrale. La mente è un sistema complesso, frutto dell'ambiente sociale in cui è avvenuta la sua crescita. La mente umana è stata in grado di percepire, intercettare e organizzare una grande mole di conoscenza, grazie all'osservanza di regole che hanno finito per governare le azioni degli individui. Il rispetto delle regole negative di giusta condotta riveste un ruolo cruciale perché ci permette di costruire un ordine sociale astratto. La conoscenza delle circostanze di tempo e di luogo di cui ci dobbiamo servire è per sua natura decentralizzata e dispersa. Tale conoscenza può essere impiegata con profitto solo se il processo decisionale che ne consegue viene demandato al soggetto agente. I prezzi fungono da formidabile ed efficiente catena di trasmissione delle informazioni essenziali, utili a orientare il processo decisionale e a coordinare i corsi d'azione degli individui. La concorrenza costituisce un processo dinamico e incessantemente innovativo, volto all'esplorazione e alla scoperta del nuovo e del diverso. Il costruttivista o falso individualista vorrà sempre imporsi e imporre il proprio piano, nonostante la natura dovesse spontaneamente produrre risultati migliori di quelli generati da un disegno intenzionale. Gli evoluzionisti, ovvero individualisti, sono consapevoli che, ancorché le istituzioni siano tutte frutto dell'azione umana, poche di esse sono esiti di progetti umani deliberati e consapevoli. Non si tratta di mettere in discussione se sia o non sia necessario pianificare, bensì chi debba pianificare, se il singolo individuo agente oppure un pianificatore centrale.
L'autore
Friedrich August von Hayek, 1899-1992, nasce a Vienna l'8 maggio del 1899 da una famiglia dell'aristocrazia austriaca. Durante la Prima Guerra Mondiale combatte come ufficiale sul fronte italiano. Conclusa l'esperienza bellica, consegue la laurea in giurisprudenza e scienze politiche presso l'Università di Vienna. In questo periodo entra in contatto con i più grandi economisti austriaci, come Friedrich von Weizsäcker, Eugen von Baumbauerk e Ludwig von Mises. L'incontro con Mises si rivelerà fondamentale sul piano umano, professionale e intellettuale. Nel 1931, su invito di Lionel Robbins, si reca in Inghilterra per tenere una serie di lezioni alla London School of Economics. Nel 1944, la via della schiavitù gli procura una grande notorietà in quasi tutto il mondo. Per diffondere le idee del liberalismo, Hayek fonda nel 1947 la Mont-Pelerin Society, che riunisce ogni anno, nell'omonima località svizzera, i maggiori pensatori liberali del mondo. Tre anni dopo si trasferisce negli Stati Uniti con l'incarico di professore di scienze sociali all'Università di Chicago. Nel 1962, dopo 12 anni di permanenza negli Stati Uniti, torna definitivamente in Europa per insegnare politica economica all'Università di Friburgo, in Germania. Nel 1974 gli viene conferito il premio Nobel per l'economia, riconoscimento che rilancerà in tutto il mondo le idee della scuola austriaca. Muore a Friburgo, in Bresgovia, il 23 marzo 1992.
Nota bibliografica.
Friedrich von Hayek, Conoscenza e processo sociale, a cura di Lorenzo Infantino, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, 2023.